Grazie, saluti a tutte, grazie di essere qui. Io vi volevo anche ringraziare, che non ci sono, ma le giornaliste del blog della 27esima ora del Corriere della Sera, perché questa, diciamo, l'incontro di questa sera si colloca all'interno di un mega progetto, un centinaio di eventi, il titolo è Il tempo delle donne, la città diffusa, sono eventi, incontri che si terranno per un periodo per molti giorni, diciamo, nella nostra città. E l'incontro, li ringrazio, dicevo, perché quando abbiamo proposto un incontro alla Libera Università delle Donne, io collaboro anche con loro da diversi anni, sono state molto contente, e contente anche del tema, del titolo, che è uno di quelli che abbiamo, il tema che abbiamo dato a questo nostro incontro, che è uno di quelli più dibattuti anche sul blog della 27esima ora, ma io direi più in generale. È un tema, diciamo, purtroppo sempre di attualità, perché non viene, a mio avviso, mai affrontato anche alla radice, poi ne avremo modo di discuterne. Ed è il tema, così come l'abbiamo formulato, è cura, tempo di vita e lavoro extradomestico, precisato extradomestico perché, appunto, finalmente abbiamo da tempo preso coscienza che anche all'interno delle case questo lavoro, che è andato sempre sotto la voce amore, in realtà, appunto, appartiene, è un aggregato della grande economia ed è un lavoro in senso stretto. E l'interrogativo che ci siamo poste è se sono venuti nel merito, no, di questa così difficile composizione tra il tempo legato alla conservazione della vita, che vuol dire non solo la cura dei figli e la responsabilità della vita familiare, gli affetti, oggi direi più in generale il tempo di vita, no? Che esce finalmente anche dall'attribuzione che è stata fatta per secoli soltanto al femminile, no? Come se, appunto, le responsabilità della conservazione della vita fossero solo legate a una funzione naturale delle donne, relegata nel privato. Oggi possiamo parlare di tempo di vita perché, come dire, tutta questa partita enorme dell'esperienza umana, che ha a che fare con la dipendenza, i bisogni elementari della vita, eccetera, ma anche il piacere, no, della vita, è un tema, diciamo, che va al di là del ruolo dell'attribuzione al femminile, che interessa uomini e donne. L'interrogativo che ci poniamo è se si è fatto un qualche passo avanti rispetto al fatto che a lungo, e ripeto ancora oggi, su questo si parla di conciliazione, ancora si parla di conciliazione, e si presuppone che a conciliare, no, cura e lavoro extradomestico, casa, famiglia e impegno nella vita pubblica, sia, come dire, responsabilità femminile, sia una questione femminile. Ecco, è difficile uscire da questa impostazione che, anche se oggi si comincia a parlare di condivisione più che di conciliazione, si comincia a dire che è responsabilità di uomini e donne, ecco, e da questo punto di vista allora la domanda che facciamo è quanto sono cambiati per quanto riguarda la divisione sessuale del lavoro, i rapporti tra uomini e donne. E soprattutto nel passaggio di generazioni, no? Che cos'è oggi per le donne che hanno 20, 30, 40 anni, donne che magari hanno già ragazze, donne che hanno un impegno già di lavorativo o comunque interessi nella vita pubblica e anche famiglie e figli, no? E che cos'è cambiato? Ecco, come si pone, diciamo, questo che noi abbiamo fin dagli anni 70 considerato un doppio lavoro delle donne? No, un aggravio, quindi l'integrazione, l'emancipazione, l'ingresso nella sfera pubblica, se per un verso era augurabile e c'è stato effettivamente, no, per l'altro, nel momento in cui tutto l'ordine esistente, l'organizzazione del lavoro, i tempi, i modi, i linguaggi, i poteri della vita pubblica non vengono messi in discussione, no, l'inclusione, l'integrazione delle donne inevitabilmente va incontro, ripeto, da un lato a un doppio lavoro, no? Restando ferma l'idea che è responsabile, come dice la nostra Costituzione, no? Nell'articolo 37, che funzione essenziale delle donne è ancora quella familiare, E semmai è il lavoro, è il tempo di lavoro che deve venire incontro a questo, che resti il compito primo. Allora, dicevo, io penso che si sia ancora...
C'è scritto nella Costituzione.
Sì, l'articolo 37, se volete, ve lo leggo perché me lo sono scritto appositamente, ed è su questo, tra l'altro ci sarà un convegno a Roma a fine novembre, visto che si sta discutendo di riforma costituzionale, è importante che quello che le donne hanno pensato nel merito, no? Che possano dirlo e proporre dei cambiamenti proprio su questi che sono dei punti centrali, no? della relazione tra i sessi. Dice l'articolo 37, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, con l'uguaglianza. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, proprio funzione familiare, e assicurare, essenziale al sistema ovviamente, e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata attenzione. Le donne sono sempre state associate ai minori e un umano minore se stesse sono state considerate. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tuteli il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla pari retribuzione. È incredibile. Allora, però, quello che è incredibile è che, ed è l'altra domanda da cui parte il nostro incontro, il tema e l'incontro di stasera, è perché, come mai le donne sono ancora, appaiono ancora così legate alla condizione, a una condizione su cui si è basata la loro esclusione dalla vita pubblica, cioè il legame con la cura appunto, come le relazioni, che sono le relazioni, non solo la maternità, la cura sono tutte le relazioni familiari che sappiamo bene ancora sono attribuite, sono le responsabilità delle donne. Le donne dico sempre curano bambini, malati, anziani, ma anche uomini in perfetta salute. Quindi la cura evidentemente ha dentro qualcosa di più che andrebbe indagato. E penso che su questo non si sia fatto molto. Lo dico a ragion veduta, e qui c'è Liliana Mori e Nicoletta Bonaparte che fanno parte del gruppo scrittura di esperienza, faccio parte anch'io, e uno dei temi su cui si è lavorato per circa 2 anni, attraverso la scrittura di esperienza, la discussione, l'autocoscienza, un'autocoscienza fatta attraverso scrittura, e da cui è uscito un libro che è Pensare la cura e la cura del pensiero, così. Dicevo che raccoglie l'esperienza di questi due anni. Dicevo, questo gruppo, ne parlerà meglio di me sia Liliana che Nicoletta, quello che si è visto con stupore è che, pur essendo tutte noi partecipanti al gruppo donne con lunga esperienza di percorso del femminismo e quindi grande riflessione su di sé, cambiamenti avvenuti nelle nostre vite, abbiamo registrato che c'è ancora un attaccamento forte, profondo alla cura. La cura anche come potere di indispensabilità, di rendersi necessari e indispensabili all'altro, che è un potere enorme, sia pure possiamo immaginare sostitutivo di altri poteri che le donne non hanno avuto. Le donne anche in questo cambiamento di cui si sta discutendo, di uomini, giovani uomini che hanno desiderio, che esprimono desiderio anche di occuparsi di più dei figli, eccetera, le donne con difficoltà a volte, no? A volte abbandonano quello che è stato un loro compito storico. Anche, è vero, sapere, competenze, però di fatto dobbiamo capire perché, che radicamento c'è stato in quella che è stata una condizione di esclusione dalla vita pubblica, di oppressione, ma anche di un potere in qualche modo, l'unico forse, no? nel privato, nella vita affettiva che le donne hanno avuto. Sappiamo quanto conta dal punto di vista affettivo una donna, la madre, no? nella prima relazione col figlio. Sappiamo cosa vuol dire dipendere, essere nati da quel corpo, dipendere da quel corpo per la propria, per le prime cure, per la propria sopravvivenza, eccetera. Quindi il legame della maternità è un'esperienza che andrebbe analizzata più a fondo, ma soprattutto bisogna capire perché, ci sono legati alla cura, da un lato, dicevo, l'attaccamento a un potere, dall'altro sensi di colpa, no? Donne che nel momento in cui prendono tempo per sé, sappiamo che non è facile, no? Quindi interrogare in sostanza cosa è stata nell'esperienza delle donne il confinamento secolare in questa funzione e quanto oggi, in cui ci sarebbe anche più possibilità di scelta, perché ancora è così forte. Quindi comunque non voglio prendere spazio, per poi semmai riprenderemo poi nella discussione, e also, ringrazio allora le persone, che le donne che hanno accettato di dare l'avvio alla discussione di questo incontro. Abbiamo voluto mettere generazione a confronto, quindi c'è la nostra generazione che ha tanta esperienza alle spalle, si dice così, quella che ha tanta esperienza alle spalle. Allora, Liliana Moro dell'Università delle Donne e Nicoletta Bonapace, entrambe fanno parte di questo gruppo di scrittura di esperienza, hanno fatto parte e sono autrici, curatrici di questo libro. E poi abbiamo invitato per un confronto generazionale Elena
Cimarosti.
E poi di voi direte voi, Elena Moro, entrambe hanno figli, dicono che le donne, le ragazze non fanno figli, non è vero, una ne ha due, uno ne ha tre, ecco, e sono, quindi hanno famiglia, diciamo, hanno un compagno e hanno anche lavoro. Poi Elena Moro dirà perché adesso fa la madre, eccetera, ma comunque per dire che sono, diciamo, un confronto tra generazioni che si trovano, come si sono trovate in passato, si trovano a vivere questa difficile composizione tra tempo di vita e tempo di lavoro extradomestico. Quindi passo, non so se come volete voi.
Cominciano loro o cominciano
loro? Loro, cominciamo va bene. Va bene.
Allora io mi sono preparato un intervento perché ho pensato di, appunto, riflettendo, mi sono messa a scrivere, mi appartiene e quindi ora ascoltate. Ringrazio tutte voi della LUD per avermi invitato a questo incontro. Mi fa molto piacere essere qui perché il tema di cui discutiamo oggi emerge quotidianamente nella scansione delle mie giornate, come immagino lo sia per molte e molti della mia generazione. Ma non so quanto altrettanto frequente sia la possibilità di confrontarsi e riflettere su questo argomento in un contesto pubblico, per chi come me non si occupa di questa tematica da un punto di vista professionale o per un interesse specifico. Riflettere su che cosa raccontarvi è stata un'occasione per ripercorrere criticamente il mio percorso di vita. E inaspettatamente vi ho trovato delle nuove letture che hanno messo in luce alcuni aspetti che non avevo prima d'ora messo a fuoco. Quindi di fatto oggi imparo cose nuove e di questa opportunità chiaramente vi ringrazio. C'è un altro motivo per cui sono particolarmente contenta dell'incontro di oggi. È un motivo di carattere personale e che mi emoziona molto. È che per me la Libera Università delle Donne è sempre stato un luogo e uno spazio in cui il personale e il politico si intrecciano e producono sapere condiviso. Quella pratica che ho scoperto con consapevolezza durante gli anni della formazione all'università, ma di cui sono stata testimone inconsapevole negli anni dell'infanzia. Una visione e una pratica che mi accompagna da sempre, grazie anche ai miei genitori, che mi hanno trasmesso quegli strumenti culturali di analisi critica e politica con cui oggi leggo il mondo che mi circonda. Quindi anche per questo essere qui per me è un motivo per trovare un intreccio, ancora una volta, dove il personale e il politico si incontrano, appunto. E questo mi dà un senso di compiutezza, di soddisfazione, che fa emergere un sentimento di appartenenza. È quella sensazione di collettivo che ritrovo e di costruzione condivisa del sapere che ho scoperto essere un filo rosso che mi ha guidato durante le scelte della vita. E so che può essere un'ovvietà detto qui per voi, appunto, che mi ascoltate e che avete fatto proprio questo principio, ma per la mia generazione, credo di non sbagliarmi, non è così scontato. Quindi sono qui per raccontarvi il mio percorso di vita, parto da quello, ma mi prendo qualche minuto per fare qualche considerazione breve. La prima, parrebbe provocatoria ma non lo vuole essere, è in realtà una domanda. Perché non proviamo a chiedere direttamente a loro, agli uomini, che cosa pensano del lavoro di cura, del tempo di vita dedicato alla cura e alla crescita dei figli, ma anche del lavoro produttivo? Agli uomini della mia generazione, intendo, che sono un campione comunque ristretto della popolazione. Io ho 43 anni, però come fascia, diciamo, generazionale mi colloco tra i 35 e i 50, perché insomma, diciamo che è un po' l'esperienza delle persone che appunto fanno la mia stessa vita. Residenti in aree urbane, con figli, con un impiego prevalentemente, ma non necessariamente. A generalizzare e rendere assoluta l'esperienza singola c'è sempre il rischio di banalizzare e distorcere la realtà. Quindi contestualizziamo, è alla mia generazione che rivolgo questa domanda, ma è la mia generazione anche il punto d'osservazione per riflettere qui con voi. Allora, quindi non lo chiediamo agli uomini perché, per consuetudine, se si parla di donne si parla solo tra donne, non la reputiamo noi donne una questione che interessa al mondo maschile, oppure riscontriamo una mancanza di interesse da parte maschile a confrontarsi su queste tematiche? Non so rispondere ovviamente in modo esaustivo, ma penso che valga la pena rifletterci. Penso che nelle ragioni per cui non poniamo questa domanda anche agli uomini ci sia un po' di questi elementi. Una seconda considerazione, l'ultima che vorrei fare, è più di carattere generale sul termine conciliazione. Mi sono interrogata su che cosa vuol dire conciliazione, di cosa stiamo parlando, dei tempi, dei progetti di vita. Ci stiamo interrogando se si può spingere il termine conciliazione verso l'orizzonte della dimensione di coppia e all'interno delle relazioni affettive. Io così me non l'ho intesa. Si tratta di una prospettiva di conciliazione al quadrato che include, come diceva appunto anche Lea, almeno due progetti di vita, più tempi, più sfere esistenziali, il lavoro retribuito, il lavoro domestico, le aspettative di carriera, la soddisfazione personale, l'accudimento e la crescita dei figli, la socialità. La novità qui è l'inclusione del genere maschile in questa visione, in questo processo. Io credo che questa inclusione sia possibile e doverosa, che sia una buona chiave di lettura per far emergere una questione irrisolta. Il lavoro domestico è stato ormai parzialmente scaricato sulle collaborazioni domestiche, che essendo regolate da transazioni di denaro, si discostano, almeno in parte, dallo statuto informale del lavoro di cura. Ritengo invece che il tema si ponga con forza in presenza dei figli, nel desiderio di madri e padri di partecipare attivamente alla loro crescita, mantenendo un tempo per sé. E questo apre un conflitto tra tempo per sé, tempo di lavoro, tempo per il lavoro, tempo per la famiglia, tra sé, carriera, figli, tra madri, padri. Questa è la questione per me irrisolta, è un conflitto. Si tratta di un conflitto che matura all'interno della coppia genitoriale, un conflitto che può avere diverse forme di risoluzione ma che ritengo riguardi prevalentemente la sfera personale e familiare, senza riuscire a collocarsi su un terreno collettivo. La conciliazione è un tema importante, centrale, però resta una questione privata e non ha la forza di trasformarsi in questione pubblica e politica. Per me questo è il punto. Personalmente vedo intorno a me un desiderio espresso da parte del genere maschile di condivisione del carico della responsabilità lavorativa e dell'accudimento, e che è anche frutto di uno scarto culturale, di una maggiore libertà probabilmente che hanno gli uomini di esprimere la loro paternità sotto nuove forme. In questa epoca di crisi questo desiderio di condivisione si scontra con un sistema arcaico del mondo del lavoro che permette poca flessibilità e che non favorisce un'impostazione del quotidiano su basi condivise. È una questione politica, ma è anche una questione culturale. La conciliazione diventa terreno di contrattazione all'interno della dinamica di coppia quando c'è consapevolezza, volontà e capacità di condivisione dei ruoli. Allora conduce ad una parziale ridefinizione dei tempi e dei ruoli, ad una riconfigurazione del progetto di vita, sia femminile che maschile. E qui si aprirebbe tutto un capitolo sulla volontà di mettersi in gioco nelle relazioni, sulla capacità di cambiamento, sull'educazione a modelli culturali e sociali diversi, nel quale non ci possiamo addentrare, non mi addentrerò, ma che ritengo essere importante in questo discorso. Questo è quello che posso dire a partire dal mio punto di osservazione, che avendo tre figli oramai copro una casistica abbastanza ampia, ho incontrato diverse famiglie da un po' di tempo durante le scuole. In molti casi, forse nella maggior parte, la conciliazione non viene tematizzata e resta ancora unicamente una questione femminile che si inserisce prevalentemente nel progetto di vita delle donne. A me sembra che le donne, le mie coetanee sto parlando, stanno tornando a frequentare l'ambito domestico, le relazioni di cura. Lo fanno per ragioni diverse. Forse questo qui è il dato più interessante. Lo fanno per necessità, ma lo fanno anche per convenienza e per scelta. Chi invece è orientata al lavoro, sia per necessità, per convenienza o per scelta, delega in modo significativo l'impegno della cura ai nonni, alle babysitter, ma a volte anche ai padri. E poi conosco chi si divide moitié, ma lo fa, almeno nella mia esperienza, anche con grandi sacrifici. Ecco, queste qui erano un po' le cose che ho voluto condividere, perché mi sembrava appunto il mio punto di osservazione. Poi ora vi racconto un po' chi sono io, e con questo concludo. Allora, vabbè, appunto, come vi ho detto, ho 43 anni, ho studiato antropologia, che è una disciplina che all'epoca in cui mi sono laureata era ancora poco conosciuta in Italia, almeno fuori dall'ambito accademico. Per me è stata una scelta culturale e non professionalizzante, quindi sono uscita dall'università senza un lavoro. Mi è sempre piaciuto studiare, ma non mi sono mai riconosciuta come un'accademica e quindi a me è stato subito chiaro che non avrei intrapreso la strada universitaria. Ho continuato a studiare specializzandomi in un settore molto di nicchia e iniziando a fare ricerca da libera professionista in istituzioni pubbliche e in aziende, ma anche in università, su progetti di ricerca applicata. Mi sono occupata di quello che all'epoca veniva chiamato sviluppo locale del territorio, con una competenza pluridisciplinare legata all'antropologia economica, alle scienze turistiche, alle questioni di genere, al no profit, insomma, bene, e anche altre cose. Ho lavorato in Italia e all'estero per una decina d'anni, vivendo in posti diversi e spostandomi frequentemente. Insomma, un inizio di carriera quasi canonico, sempre con lavori a progetto e a termine, senza trovare un posto fisso, un impiego costante. Da un punto di vista professionale, in Italia la figura dell'antropologo o dell'antropologa non è riconosciuta. Quindi avrei potuto trasferirmi all'estero. Sarei potuta restare in Francia, in Inghilterra, in Svizzera e allungare la lista di cervelli in fuga, ma non me la sono sentita. Nel mio progetto di vita non c'era il desiderio di una famiglia o del matrimonio. Mi sono formata e specializzata e tra i 20 e i 30 anni ero orientata a spendermi sul fronte lavorativo e intellettuale. E poi invece è successo che ho conosciuto mio marito, quello che ora appunto è mio marito. E per entrambi è stato forte il desiderio di un figlio e quindi abbiamo voluto garantirci una situazione direi a lungo termine. Ci siamo voluti sposare controcorrente, contro ogni aspettativa. Proprio con l'idea di fare famiglia e mi sono sempre stupita di come questa scelta sia avvenuta così facilmente. Primo passo di una rivoluzione. Secondo passo, è nata mia figlia 9 anni fa, Matilde, e me la portavo ovunque, nella fascia, anche a lavorare, ho continuato a lavorare, cercando e in parte trovando una forma di conciliazione con il mio compagno, favorita dal fatto di avere entrambi una discreta flessibilità dei tempi di lavoro. Con Federico, nato dopo 3 anni, questa configurazione non ha più funzionato. Dopo la maternità sono stata io a volermi concentrare su quello che stava cambiando intorno a me, forse anche dentro di me. Per ridurre l'impegno e il tempo dedicare al lavoro, ho cambiato il lavoro. Ho abbandonato il pendolarismo e mi sono dedicata alla costruzione di una realtà professionale qua a Milano. Secondo figlio, terza rivoluzione. Che ha significato più spazio alla dimensione materna e al lavoro più flessibile rispetto alle mie esigenze di maternità, perché nel frattempo ho scoperto che mi piaceva stare con i miei figli. Quindi ho lavorato qualche anno facendo un lavoro molto interessante, senza però riuscire a garantirmi uno stipendio adeguato. La crisi in questo non mi ha aiutata e i finanziamenti garantiti dai bandi pubblici si sono ridotti progressivamente. A questo punto abbiamo investito sulla famiglia e 2 anni fa è nato Leonardo, terzo figlio. Scelta di fare gruppo, di dedicare tempo alla qualità della vita familiare e alle relazioni come risorsa. Per me, quarta rivoluzione. Non avendo io una prospettiva di lavoro solida e avendo il mio compagno, insieme abbiamo fatto la scelta forte di restare una famiglia monoreddito in questi anni. Ciò significa che ora io mi dedico maggiormente ai figli e al lavoro di cura, mentre lui si dedica maggiormente alla sua crescita personale. Con un patto, nella consapevolezza che nei prossimi anni, quando io sarò ad aver bisogno più tempo per il lavoro, invertiremo i ruoli. Intermittenza e fasi alterne, questo è il motto. Abbiamo impostato la conciliazione sul lungo periodo. Nella mia scelta di maternità e di genitorialità ho contemplato la crescita dei figli come impegno, senza voler rinnegare per questo un percorso professionale, che però, non essendo strutturato, si modifica nel tempo e non so che cosa diventerò. Più debole di quello di mio marito, gioca il tipo di professione, secondo me, più che il genere. Sul piano lavorativo mi considero una precaria, oramai attempata, ma non aspiro ad un posto fisso, probabilmente non l'ho mai fatto. Però non mi sento nemmeno costretta nel ruolo della madre, moglie, casalinga. Nella mia scelta di non lavorare ha pesato maggiormente la qualità del lavoro, per me è mancante in questo momento, e l'opportunità unica di accompagnare da vicino i figli nella prima parte della loro vita. Non lavorare implica avere meno soldi a disposizione e questo significa anche ridefinire i propri bisogni per quanto possibile senza passare dal mercato. È una sfida. Come lo ha impostare la famiglia su una netta divisione di genere? Ne sono consapevole. Non credo di star riproducendo, di star trasmettendo un modello familiare tradizionale, anche se in alcuni momenti emerge con forza il peso della divisione dei compiti. Ecco. Concludo e vorrei concludere citando a memoria uno spezzone del video dove stiamo andando, appunto realizzato per l'iniziativa del Corriere, delle giornaliste delle 27esima ora, e che è un video che ho visto sul sito del Tempo delle Donne, e a un certo punto si chiama Dove stiamo andando, e a un certo punto una donna che è toscana, più o meno della mia età, viene intervistata insieme a sua figlia, più o meno della mia età, dell'età di mia figlia, e quindi mi sono molto identificata, e lei dice una cosa del genere: non so dove si sta andando, sono consapevole che sto camminando e vado dove mi porta il cammino, penso però, cioè so che voglio essere una persona libera e coraggiosa, e questa cosa appunto mi è piaciuta molto.
Grazie.
Un po' emozionata, diciamo che non mi sono preparata, nel senso che sono qua a parlare di me, della mia vita, della mia esperienza. E, non so, ho 41 anni, sono due bambini, di cui uno di 3 anni e l'altro di 7 quasi, e lavoro a tempo pieno, tanto, nel senso che torno a casa spesso tardi la sera, vivo con il mio compagno, non siamo sposati, non so mai se chiamarlo fidanzato, compagno, ogni tanto marito, insomma, ragazzi, allora io appunto lavoro a tempo pieno con un contratto a tempo indeterminato, per cui in realtà sono stata fortunata in questo, è quello che desideravo, il lavoro che faccio mi piace molto e mi ha anche permesso di fare dei progetti concreti rispetto a mutui, rispetto a mutuo, insomma, ho preso casa, eccetera, eccetera. Quindi mi sono sempre sentita abbastanza solida ed indipendente in questo senso. E Davide, che vive con me, invece è precario, e infatti c'erano, diciamo, un po' di aspetti da cui volevo partire, no? Che è proprio una riflessione che mi veniva da fare, era come vive lui la situazione. Io tra l'altro ho cambiato lavoro da poco.
Ma che lavoro è?
E mi occupo di organizzare dei servizi fotografici per un'agenzia di fotografi di moda e lavoro dalle 10 del mattino fino alle 7 e mezzo di sera tutti i giorni, e quindi insomma lui è a casa molto più di me e quindi si trova ad occuparsi dei bambini, a portarli a scuola e quindi quello che mi verrebbe da riflettere, come dire, per tante mie coetanee è scontato che questo avvenga, donne, invece mi viene da riflettere su come lui vive questa cosa, no? E la vive male, nel senso che comunque lo fa perché deve farlo, però si sente comunque, diciamo, comunque non mi viene
costretto.
Sì, esatto, cioè sminuito, ecco, era quello che volevo dire. Quindi insomma, questa è anche collegandomi a quello che tu hai scritto, no? Nel senso, è interessante capire, cioè, mentre io, come dire, come donna lavoratrice che dedica tanto del proprio tempo alla propria carriera, mamma, per quello che posso fare, vivo bene questa situazione, l'ho scelta. Lui, che non ha scelto di essere, di fare, diciamo, il mamma, non lo fa a tempo pieno, ma lo fa spesso, è una condizione appunto che vive in maniera sminuente. Quindi è interessante riuscire a capire, secondo me, ecco, come i ragazzi, gli uomini vivono questa cosa. E un'altra cosa su cui volevo riflettere è questo, che secondo me cambia molto quando si diventa genitori, nel senso che la mia esperienza è stata finché, prima di avere figli, era come se fosse stato per tutti i miei coetanei, per le mie, diciamo, le esperienze, quello che vedevo anche intorno a me, i miei amici, metabolizzato, come dire, la parità di genere, no? Per cui tutti si va a fare la spesa, tutti si lavano i piatti, tutti si fa i lavori in casa, si fanno le lavatrici, come dire, il lavoro domestico per i nostri coetanei è una prassi comune. Però quando si diventa, almeno questa è l'esperienza mia, genitori, veramente c'è un ritorno ai ruoli molto forte, no? Per cui anche la persona che tu hai di fianco e che hai pensato, diciamo, avesse metabolizzato questa cosa, cioè il fatto che ci sia effettivamente una parità di genere, in realtà poi scopri non essere così, perché poi almeno io mi sono ritrovata a dovermi occupare dei bambini, soprattutto quando sono piccoli, no? Nel senso, eravamo a casa tutte e due, però veniva quasi naturale a lui, che è stato educato in una maniera molto diversa da me, e questo è anche, secondo me, un altro aspetto molto importante, cioè il proprio percorso educativo che veramente fa la differenza. E quindi non gli veniva altrettanto naturale occuparsi dei bambini piccoli, il cambiare il pancia, cioè era come, dava quasi per scontato che fossi io a doverlo fare, insomma. Quindi questa è un po' stata la mia esperienza. Ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, diciamo, dell'educazione che uno ha avuto. Io sono figlia di Sonia e quindi, insomma, da lei e anche da mio padre ho avuto determinati stimoli, e la consapevolezza e la coscienza che ho acquisito la devo tanto a loro, a quello che mi hanno trasmesso, a quello che ho visto in casa, a quello che, insomma, è stato il mio esempio. E il mio compagno è proprio figlio di invece di una famiglia dove è proprio super tradizionale in questo senso, quindi il padre che non muove un dito, la mamma che fa tutto. E qua ci ricolleghiamo un po' anche al discorso del potere, no? Per cui questa donna è in fondo la regina in casa propria, decide tutto, suo marito non alza un dito, non fa niente, viene servito e riverito, ma non ha nessun potere decisionale. Quindi il mio ragazzo è stato anche molto bravo da solo a smarcarsi da questa cosa. Avrebbe potuto semplicemente, diciamo, continuare a vivere come era stato abituato a vedere dai suoi genitori. Invece, devo dire, un po' anche grazie a me, insomma, si è fatto trasportare verso una direzione nuova, che è quella appunto invece della condivisione, dei doveri, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, questo è un po'. E un'altra cosa su cui volevo riflettere era, collegandomi a quello che dicevi tu, no? Il discorso di perdere il ruolo di donna di casa, no? Io, per me questo è un po' una cosa che mi dà sentimenti e sensazioni ambivalenti, nel senso che io sento che perdo, tra virgolette, potere, potere sui miei figli, potere in casa, no? Che quindi è anche questa una cosa, come dire, su cui le donne dovrebbero riflettere, proprio quello di lasciare, di essere capaci di delegare, di accettare di perdere la propria onnipotenza nei confronti dei figli, nei confronti del marito, accettare che magari l'uomo faccia le cose a proprio modo, nel senso che poi invece c'è magari così la volontà che le, non so, io faccio un esempio, io sono una molto pratica, molto organizzativa, non rispetto al lavoro domestico, quello non me ne frega niente, però per altre cose, per esempio l'organizzazione delle ferie, piuttosto che mi piace organizzare e cerco sempre quindi di fare in modo che le cose vengano fatte a modo mio, no? E questo crea per me una sensazione appunto di potere, di avere tutto sotto controllo. Davide lascia, come dire, nel frattempo delega e lascia che io faccia le cose, così lui un po' si fa guidare, si carica meno di responsabilità e abbiamo un po' trovato questo equilibrio, che però a me pesa molto, perché ovviamente non riesco a tenere sotto controllo tutto quanto, e a lui invece ancora una volta si sente probabilmente svilito perché appunto sente di non avere magari potere decisionale. Quindi ecco, questa è una cosa su cui mi sono ripromessa di lavorare per cercare di, insomma, di migliorare il nostro menage. E boh, così un po' questo. Se...
Grazie.
Scusa, come si fa?
Scusa, no, Elena.
Grazie a tutti. Riflessione su cui avremo modo di discutere molto. Liliana? Ma lo stesso Nicoletto, con la pace?
Come preferisce? Comincio io?
Nicoletta, buona pace.
E l'altra Elena è figlia di
Sofia. Vabbè, non si voleva dire all'inizio, ormai è fatta. Elena Amore, la figlia di Liliana Amore.
Scusate,
sono un po'.
C'è un problema di cognome.
Va bene, Elena è figlia di Liliana.
Che bello.
Bellissimo.
Sì, è vero.
Beh, io riporto semplicemente, anche se in realtà non è così semplice. Cerco di riportare un po' quello di cui si è parlato e si è scritto nei 2 anni di lavoro con il gruppo Scrittura, che è un gruppo che è molto attento ai movimenti interni, anche se poi intreccia questo con la dimensione politica. E quindi, insomma, in realtà mi rendo conto che va a toccare un po'. Anzi, sicuramente ci sono dentro le cose che diceva Lea e anche qualcosa anche che può interessare anche alle ragazze. Allora, nel nostro gruppo in realtà si è partita dal fatto che molte donne hanno un'esperienza concreta di cura con i figli, le figlie o i mariti, oppure poi i genitori anziani, e questo prendersi cura è stato fin dall'inizio un tema molto difficile che ha suscitato tanti conflitti. Probabilmente non è neanche un caso che il tema immediatamente successivo sia stato quello del conflitto, come ci rapportiamo al conflitto. Su questo infatti poi abbiamo anche scritto una piccola raccolta di riflessioni, di scritti che sono là sul tavolo, a piedi nudi nel conflitto.
E in punta dei piedi.
In punta dei piedi.
In punta dei piedi. Sì, abbiamo discusso per un sacco di tempo che titolo dare.
Era il primo titolo, sì.
Va bene, io ho messo a punta di piedi. Conflittuale, va bene. E quindi dicevo, allora, perché conflittuale? Perché questa difficoltà? Perché intreccia la cura appunto sia la dimensione più intima, ma anche il mondo, la necessità e la libertà, l'affettività, l'intimità e la dimensione politica, quando ci rendiamo conto che lo Stato demanda di fatto alla famiglia la cura dei soggetti in difficoltà. Però noi sappiamo benissimo che di fatto la famiglia poi alla fine è la donna, è incarnata dalla donna. Per questo, per questo c'è questa difficoltà, perché la concretezza e l'urgenza del prendersi cura hanno impedito spesso di pensarla, proprio per queste tante diverse implicazioni che mette in gioco. Molte di noi ne hanno parlato a partire da un'esperienza che rivelava un'estrema fatica, sentimento di spossessamento, però quello che a me ha colpito e che ha sorpreso è anche la presenza, detta da molte, della possibilità di uno scambio che sembrava ripagare di tutta quella fatica, un ricevere nel dare, qualcosa che portava a riconoscere come qualità intrinsecamente femminili l'empatia, l'attenzione, il dono, con tutta quella carica però ambigua che questa bontà intrinseca porta con sé. Quindi a me è capitato di sentire chiaramente la volontà di dare un valore morale fondante all'essere per l'altro, l'altra, ma insieme, e questo è quello che mi inquietava, a una tentazione, quella di una via di fuga da un sé ritenuto ingombrante. Una di noi ha scritto poca cosa, non importante, riferendosi a sé, no? Una fatica e un'angoscia nell'occuparsi di sé, oppure altrove, in altre, il chiedersi attraverso quale modo la cura di se stesse potesse non divenire una forma di egoismo. E questo non può non apparirmi come un retaggio e un condizionamento culturale. A questo punto mi piace citare Elena Pulcini, di cui abbiamo letto uno scritto. Lei dice: per chi voglia riflettere oggi sull'identità femminile, è inevitabile il confronto con l'immagine simbolica radicata, forse più di ogni altra, nella coscienza occidentale e moderna. Vale a dire l'immagine della donna come colei che incarna le qualità della cura e dell'amore per l'altro, della dedizione e dell'accudimento, la cui peculiarità affettiva consiste più nell'amare che nell'essere amati. Questo viene addirittura da Aristotele. Ora, questa è un'immagine potente, dalla quale in fondo è difficile staccarsi, perché ha qualcosa di gratificante, qualcosa che va ad appoggiarsi su un sentimento di indispensabilità, come diceva la lei, di grandezza. A volte, come diceva lei, ai limiti dell'onnipotenza, e che rischia di lasciare un vuoto nel momento in cui viene meno, quel vuoto appunto in cui il sé diventa ingombrante, privo di fondamento, improvvisamente inutile, nel momento in cui, come dire, non ci si prende più cura di. La domanda perciò legata all'egoismo mi pare che nasconda la fatica di legittimarsi alla cura di sé, alla conquista di tempo e spazio per sé, alla decostruzione di un modello per un'identità più libera. C'è un giudizio di valore sulla cura, buono se rivolto ad altri e ad altre, meno buono, confusamente discutibile se rivolto a sé. Quindi è chiaro, è per questo che poi alla fine diventa così facile per le donne sentirsi in colpa nel momento in cui decidono di sottrarsi a una cura, no? Eccessiva. Ora, questo, sappiamo quanto sia radicato questo simbolico costruito intorno alla donna, qui fatta a contraltare, cito ancora la Pulcini, ma è quello che tante volte ha detto anche la Lea, un oscuro e pesante risvolto di esclusione, disuguaglianza e subalternità. il quale è poi all'origine di desideri di risarcimento, rabbia, rivendicazioni che tanto ci infastidiscono, dalle madri per esempio, tranne poi in alcuni casi riprodurle inconsapevolmente. Ora, Elena Pulcini, a me comunque mi interroga il suo pensiero, perché si chiede se sia possibile sottrarre il concetto di dono, così profondamente legato nell'immaginario alla cura, alla schiavitù da cui è nato, per farne azione liberamente scelta, per non buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, poiché dice: questa capacità di dono potrebbe svolgere nel mondo una funzione etica, essere alla base di nuove relazioni, fondare modalità che facciano ricchezza di qualità come l'empatia, l'attenzione, l'accoglienza. Lei dice che sì, è possibile, a patto tuttavia di uscire da quella logica sacrificale del dono, tenendone insieme, questo è interessante, la feconda ambivalenza, capace di coniugare in sé autonomia e consapevolezza della dipendenza, autenticità e ospitalità, autorealizzazione e solidarietà. Sostanzialmente, trasformando tale tradizionale qualità donativa da attributo naturale, passivamente subito e portatore di rinuncia e di esclusione, in strumento attivo di ridefinizione di sé come soggetto, a me piace questo, soggetto eminentemente relazionale e ospitale. Ora, per me questo è auspicabile, però penso anche che questo debba essere integrato perché possa divenire autentico anche dagli uomini. Così come diceva e dice Liliana in un suo scritto, se le donne rivendicassero la cura come valore culturale collettivo invece di farsene carico privatamente nella pratica, sarebbe possibile toglierla dalla dicotomia di genere, perché questo è il problema, e rendere la sua positività una carica energetica valida per tutti, attivabile anche dagli uomini e dalla società. Ora, diciamo che nel gruppo, da un certo punto di vista in poi, si è andate proprio verso questa direzione. Quindi si tratta sostanzialmente di provare a riappropriarsi di sé attraverso la costruzione di una relazione di libertà e non di potere. Quel potere soffocante che investe il soggetto che cura, ma che è soffocante perché inchioda al dover curare, ma inchioda anche il soggetto passivo, cioè che viene inchiodato alla riconoscenza, al debito. E quindi si tratta, dicevo, appunto di, come dire, una costruzione di una relazione di libertà in cui si possa costruire distanza, confini, rinunciando al dover essere per essere se stesse, e quindi con un modello generativo, non solo di un sé più autentico in una prospettiva di libertà, ma anche di un nuovo modello di relazione. Credo perciò, perché questo avvenga, che si debba spostare l'idea di cura dai soggetti alla cura della relazione come luogo terzo. L'idea di una relazione che dia spazio perciò all'imperfezione, la ricerca di un modo di stare all'interno di essa che contempli quella che molti definiscono interdipendenza, che sta a indicare la consapevolezza di un certo reciproco grado di dipendenza, ma anche la capacità di vederla e accoglierla, perché credo sia vero che il prendersi cura di sé non può eludere il tipo di rapporto che abbiamo con chi ci è prossimo nel mondo. Spostare il fuoco sulla relazione, anche sui soggetti della relazione, mantenendo attenzione al proprio sentire, mi sembra sia una delle sfide più grandi, così come riconoscere che non ha senso attribuire l'empatia e la capacità di cura al genere femminile, ma rendere queste qualità valori in una prospettiva etica e sociale, da trasmettere insieme a quelli di solidarietà e integrazione in un compito che spetta sicuramente agli uomini e alle donne insieme. Grazie.